Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. E guerra tra Israele e Iran. Sono proseguite per tutta la giornata le offensive e le controoffensive tra Tel Aviv e Teheran. Israele annuncia decapitati vertici militari iraniani, in pagina gli ultimi aggiornamenti. Tra le voci che chiedono moderazione e dialogo alle parti in conflitto, anche quella della Confederazione, la preoccupazione del ministro Cassis per la situazione nella regione medio orientale. Luce verde dal Consiglio federale ai bilaterali 3 con l'Unione Europea, definiti dal governo una necessità strategica. Una proposta messa in consultazione che non fa l'unanimità soprattutto tra le fila dell'UDC. Ultima giornata di lavori per il Gran Consiglio ticinese che in serata ha respinto la proposta di introdurre una soglia di sbarramento al 3% per i partiti che vogliono entrare nel legislativo. In primo piano questa sera l'attacco israeliano in Iran, iniziato quasi 24 ore fa e proseguito a ondate per tutta la giornata. Colpiti soprattutto obiettivi militari e siti nucleari iraniani. Attacchi israeliani mirati che hanno decapitato i vertici militari di Teheran, che dal canto suo ha assicurato vendetta e un'adeguata e dura risposta. Minacce che non sembrano impensierire Tel Aviv, che attraverso il suo primo ministro Netanyahu ha annunciato che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi. E allora per un aggiornamento sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio.
Israele continua i suoi raid nell'Iran occidentale e nel pomeriggio ha di nuovo preso di mira Teheran e la città santa di Qom. Il grosso dell'attacco è però avvenuto nella notte con 200 cacciabombardieri accompagnati da sabotaggi e da droni impiegati dal Mossad per mettere fuori uso i sistemi di difesa iraniani. Sono stati colpiti circa 100 obiettivi strategici in pochi minuti in tutto il paese, in particolare le strutture nucleari. I danni più significativi li ha subiti il sito di Natanz, dove avviene gran parte dell'arricchimento dell'uranio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'infrastruttura è stata compromessa. Teheran però smentisce. Israele ha anche ucciso importanti comandanti militari e della Guardia Rivoluzionaria, come i generali Hussein Salami e Mohammed Bagheri, e ha decimato il team scientifico nucleare, uccidendo 6 scienziati. Decine di morti anche tra i civili. L'Iran ha risposto inviando circa 100 droni armati contro Israele, che però sono stati in gran parte abbattuti. Teheran comunque potrebbe lanciare centinaia di missili balistici ben più pericolosi nelle prossime ore. Gli analisti israeliani sono convinti che il governo Netanyahu abbia deciso di attaccare proprio ora per approfittare della debolezza politica e strategica dell'Iran, che già lo scorso anno, durante i 2 scontri avvenuti tra i 2 paesi, non aveva mostrato di possedere una sufficiente capacità di deterrenza. Teheran, peraltro, nella regione non può più contare sull'aiuto di 2 alleati importanti, il movimento sciita libanese Hezbollah ed il regime siriano di Bashar Assad. Pesano inoltre sul successo militare israeliano anche le reazioni soft di buona parte dei paesi occidentali, che non hanno condannato i raid e affermano invece il diritto all'autodifesa di Israele.
E in serata le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Israele per il lancio di oltre 150 missili balistici da parte di Teheran. Un attacco annientato dalla contraerea, anche se alcuni missili hanno colpito alcuni edifici causando, almeno per ora, un bilancio ancora provvisorio, una quarantina di feriti. Parlando al paese, il premier Netanyahu non ha escluso nuovi attacchi nelle prossime ore e ha colto anche l'occasione per lanciare un messaggio al popolo iraniano, invitandolo a sollevarsi e a sollevarsi contro un regime fortemente indebolito dagli attacchi militari di Tel Aviv. Israele con voi, non contro di voi, ha poi sottolineato Netanyahu. E noi rimaniamo in qualche modo in tema, poiché a nome del Consiglio federale Ignazio Cassis ha espresso grande preoccupazione per la situazione proprio tra Israele e Iran dopo gli attacchi militari. Il nostro personale nei 2 paesi sta bene, ha detto, è al sicuro e continua a restare operativo, permettendo alla Svizzera di continuare ad esercitare il suo ruolo di potenza protettrice degli interessi degli Stati Uniti in Iran. Le ambasciate svizzere sono in contatto con i cittadini elvetici sul posto. In Iran si trovano attualmente circa 200 confederati e 29.000 invece sono i confederati in Israele. Ma sentiamo un passaggio dalla dichiarazione proprio del ministro degli esteri Cassis.
Il Consiglio federale condanna tout recours à la force
contraire à la Charte des Nations Unies.
Il Consiglio federale condanna ogni ricorso alla forza contrario alla Carta dell'ONU e al diritto internazionale. Qualsiasi intensificazione delle ostilità non farebbe che aggravare l'instabilità, già grande, della regione. Il Consiglio federale chiede a tutte le parti di evitare di alimentare le tensioni e riafferma l'importanza del rispetto del diritto umanitario e della protezione dei civili. Bisogna tornare con l'urgenza al dialogo. La stabilità in Medio Oriente deve restare la priorità. I nostri buoni uffici sono a disposizione.
Nos bons offices restent à disposition.
E noi rimaniamo a Berna, dove il Consiglio federale ha approvato i cosiddetti bilaterali 3 con l'Unione Europea e li ha messi in consultazione fino al 31 di ottobre. Nel presentare il pacchetto di intese raggiunto tra Berna e Bruxelles, il governo ha parlato di un passo importante per poter contare su relazioni stabili con l'UE e i suoi stati membri. Il tutto nell'interesse della popolazione, delle imprese e della ricerca, ha dichiarato il consigliere federale Ignazio Cassis a Berna nel corso di una conferenza stampa. La firma degli accordi e la loro trasmissione al Parlamento per la ratifica è prevista nel primo trimestre del prossimo anno, ma per saperne di più e scoprire cosa è emerso di nuovo in questo pacchetto di misure, sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
È un pacchetto che si può dividere in due parti menzionate da Ignazio Cassis in apertura.
Oggi, signore e signori, è una giornata importante, una tappa importante lungo il percorso della Svizzera per stabilizzare e modernizzare le proprie relazioni con l'Unione Europea.
Allora, c'è una parte stabilizzatrice che regola i rapporti Bruxelles-Berna nel caso di modifiche delle norme europee in ambiti coperti degli attuali bilaterali, quindi libera circolazione, ostacoli tecnici al commercio, trasporti terrestri, trasporto aereo, con poi le cosiddette misure di compensazione se la Svizzera si rifiutasse di adeguare conseguentemente il proprio diritto. Ma questa parte concerne anche nuovi accordi sulla ricerca e l'istituzionalizzazione del cosiddetto contributo svizzero alla coesione. Poi c'è la seconda parte, chiamata di sviluppo, e questa riguarda nuove intese su sicurezza alimentare, sanità e elettricità. Però ci sono anche nuove informazioni fornite dal governo, perché sempre oggi sono stati pubblicati anche 5 studi sui benefici economici di questi accordi, rispettivamente sulle conseguenze in caso di fallimento. Faccio solo un paio di esempi. Col nuovo accordo sull'elettricità, nel 2050 i prezzi potrebbero ridursi fino al 14%, mentre l'erosione dei bilaterali 1, lasciati morire, potrebbe comportare nel 2045 una contrazione del PIL svizzero di circa 5 punti percentuali e a costi sommati negli anni superiori a 500 miliardi di franchi.
Un pacchetto di misure che non fa l'unanimità, sollevare critiche soprattutto l'Unione Democratica di Centro, che parla di venerdì nero per la democrazia svizzera. UDC, che ha tenuto un'azione simbolica davanti al Dipartimento Affari Esteri, inscenando la distruzione del patto federale del 1291 ad opera di Ignazio Cassis. Fra gli oratori c'era il consigliere nazionale Paolo Pamini, avvicinato sempre da Giampaolo Driussi.
Noi siamo assolutamente d'accordo che dobbiamo lavorare multilateralmente con gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina. Buttarsi nelle braccia dell'Europa, che i nostri padri fondatori più di 700 anni fa proprio non hanno voluto, loro hanno scacciato gli Asburgo, che poi sono diventati una grossa casa regnante europea. È un contratto questo che è in contrasto con le nostre tradizioni, che non vuol dire essere chiusi.
700 anni fa non c'erano i rapporti commerciali che ci sono oggi. Il rischio di essere esclusi da un mercato di cui la Svizzera beneficia.
Noi nasciamo sul libero commercio, noi nasciamo come territorio aperto commercialmente ma autodeterminato, non c'è nessuna contraddizione in questo, c'è una contraddizione in questi accordi. Ricordiamo che abbiamo comunque l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea ed è quello che ci garantisce l'assenza anche di dazi. Qui invece stiamo negoziando l'accesso al mercato interno europeo, che però comporta compromessi che noi non intendiamo accettare.
Per la cronaca regionale, il popolo ticinese non andrà a votare sull'introduzione di un quorum nell'elezione del Gran Consiglio. La proposta, che proponeva una soglia di sbarramento del 3%, è stata bocciata dal Parlamento. Ce ne parla Marcello Ieraci.
Niente soglia di sbarramento per il Parlamento ticinese. Il Gran Consiglio ha detto no e il voto popolare non ci sarà. La frammentazione prodotta dalle ultime elezioni cantonali, che ha portato in Parlamento ben 12 partiti, ha di fatto anche affossato la proposta, sostenuta essenzialmente solo dal PLR e dalla Lega. È nata da un'iniziativa il cui primo firmatario era il liberale Paolo Ortelli.
Un sistema elettorale non deve solo garantire rappresentanza estesa, ma deve anche e soprattutto consentire che da essa possa nascere un'azione politica efficace. Ed è proprio questa efficacia che oggi è fortemente minacciata.
Alla resa dei conti, a sostenere lo sbarramento del 3% sono stati solo 33 deputati, troppo pochi per portare un cambiamento così radicale nella politica ticinese. Ticino che non imiterà dunque quei 7 cantoni che già un quorum l'hanno introdotto. Giulia Petralli, dei Verdi.
Chi cita Ginevra, Zurigo o Vaud come esempi virtuosi dimentica o finge di dimenticare che in quei cantoni esistono correttivi, compensazioni, soglie distribuite su più circondari. Da noi nulla. Sono un sistema di elezione proporzionale su cui appendere un bel cartello. A causa di problemi tecnici, rappresentanza riservata ai soli maggiori del 3%. I soliti poveri, ma almeno sexy.
E a proposito di lavori parlamentari, il Gran Consiglio ticinese ha approvato all'unanimità la necessità di una legge cantonale contro la violenza domestica, più volte definita in aula una piaga sociale. I deputati hanno per questo incaricato il governo di creare una base legale sull'esempio di quanto già fatto in altri cantoni come Neuchâtel, Ginevra e Zurigo e di presentare al Parlamento un progetto di legge entro il 25 novembre, ovvero giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Spazio ora alle notizie sportive con Massimo Miccoli.
Sì, in primo piano il ciclismo, il criterium del Delfinato. Tadej Pogacar si è aggiudicato la sesta tappa riprendendosi la maglia di leader. Lo sloveno alla 97esima vittoria in carriera ha rifilato un minuto e un secondo al suo grande rivale, il danese Vingegaard. In classifica Pogacar ha un vantaggio di 43 secondi su Vingegaard e di 1,22 su Evenepoel. Maglia gialla che invece ha conservato per il secondo giorno Marlen Reus era al Giro della Svizzera femminile. La bernese ha concluso al sesto posto la frazione partita da Gstaad e conclusasi a Oberkirch. Per il calcio, Lugano ha annunciato il primo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta del difensore centrale del Bien, Damian Kelvin, che compirà 23 anni dopodomani. Kelvin, che è stato tra i protagonisti con la compagine bernese della storica partecipazione alla finale di Coppa Svizzera. Il Basilea ha ufficializzato l'addio di Fabio Celestini, artefice della doppietta Coppa Campionato e del rilancio della compagine renana, portata in un anno e mezzo dall'ultimo posto su fino ai vertici del calcio svizzero. Una nota di hockey, Marc-Antoine Pouillot giocherà una quinta stagione per il Ginevra Servette che gli ha prolungato di un ulteriore anno il contratto. L'attaccante ha totalizzato 102 punti in 181 partite per il club Granata, con cui ha vinto il titolo svizzero nel 2023 e alzato la Champions Hockey League l'annata successiva. E per lo sport è tutto.
Grazie Massimo Miccoli e prima dei saluti e del congedo come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 14 giugno. Ebbene, in tutta la Svizzera previsto tempo per lo più soleggiato e caldo, in giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale localmente anche forte, temperature massime sui 32 gradi. Guardando oltre fino a mercoledì a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato, caldo e afoso, nel corso delle giornate è possibile sviluppo di cumuli seguito da alcuni temporali localmente anche di forte intensità. Oltre Alpe domenica in parte soleggiato, dal mattino primi locali rovesci, dal pomeriggio alcuni temporali anche di forte intensità. Lunedì da prima ancora nuvoloso e in seguito passaggio tempo abbastanza soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.